e tanto altro con il prossimo ospite di giornata, ovvero Enzo Bucchioni, giornalista. Ciao Enzo.
Ben ritrovati, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Sì, Enzo, parlavamo di stipendi, di cifre, di numeri relegati al campionato italiano e agli altri campionati europei, però in questo momento il campionato italiano, insomma, che messaggio
sì,
dà?
Ne parlavamo in chiave Osimhen, che Enzo, i 22 sono tanti persino per la Premier League, quindi era... Quindi una parentesi solo sul Galatasaray di ieri. Sì,
sì, per quanto riguarda Victor Osimhen, ma io ti chiedo, ecco, quanta differenza c'è oggi tra il campionato italiano e il resto d'Europa?
Ma il campionato turco lasciamolo a parte, ma molto a sé, perché lì ci sono dei parametri che non tornano, parametri economici.
Sì, poi non hanno la tassazione, quindi è molto bello.
Sì, appunto, è fuori, non ti posso dire che lì è un posto dove fanno bene calcio, che hanno no. Forse sarà anche una bolla, vedremo, lo capiremo strada facendo. Quello che sta succedendo è che citiamo sempre è la Premier, e la Premier cosa hanno semplicemente fatto? Hanno grandi stadi moderni, hanno dato vita a un'idea, cioè hanno lavorato su un'idea di calcio moderno, dinamico, che ha portato alla vendita più facile dei diritti televisivi, perché vendono un prodotto che ha grande appeal proprio per il fascino che ha questo tipo di calcio, grande intensità, squadre che si affrontano a viso aperto, che partono con l'idea di primo voglio segnare, non primo non prenderle e faccio di tutto, mi arrocco in difesa, ostruzionismo e quant'altro, che è una vecchia storia del nostro calcio, è nato così. Brera diceva perché eravamo polentoni, eravamo poveri e quindi le fibre muscolari erano lente e quant'altro, mentre gli altri mangiavano la carne, erano più forti, allora noi dovevamo strategicamente stare chiusi in difesa, giocare in contropiede, perché se avessimo voluto imporre atleticamente e tecnicamente il calcio saremmo stati perdenti, no? Questo era, quindi poi le situazioni evolvono, ora la carne la mangiamo anche noi, fortunatamente siamo nel G7, quindi non abbiamo più bisogno di quelle strategie, non l'abbiamo capito, mentre in Inghilterra, proponendo quel tipo di calcio che ha grande appeal, come ben sappiamo, l'avrete detto anche ora, e prendono più di 5 miliardi di diritti televisivi, mentre in Italia fanno fatica ad arrivare a uno, e se dovessero rinegoziarli ora con i broadcast, secondo me non ne prenderebbero neanche uno, perché alcuni si sono pentiti di aver pagato così tanto, vedete Sky e quant'altro. E quindi questa è la realtà, quando ha un incasso di quel tipo lì sui diritti televisivi, che è 4 volte quello, 5 volte quello che prendi tu, da lì è derivato tutto il resto, gli stipendi più alti che possono pagare, le rose più ampie che ti puoi permettere di tenere in rosa 25-30 giocatori, guardate il Chelsea, ce n'è una quarantina, pagando gli stipendi, perché e questo è diventato anno dopo anno, noi siamo stati a vedere, non ci siamo accorti che il fenomeno esplodeva, e intanto si sta contagiando anche la Spagna, la Germania, è vero che in Germania sono due squadre forti, poi il resto lo sono meno forte, ma ci sono altre che stanno crescendo, la Francia, dove sono andati avanti con quell'idea lì, e stanno diventando campionati che hanno maggior appeal del nostro, piano piano, e noi siamo lì a guardare, questa è la realtà. Ora non prendiamo per buona la partita di ieri sera, il 6-1, che può essere anche un'eccezione in questa ottica, ma in assoluto il nostro calcio è questo, non si può più permettere. Ora dicevano 15 giorni fa, quando la Juventus ha giocato con il Galatasaray, Osimhen va alla Juventus, ma quando? Ma come fa la Juventus a prendere Osimhen? Lascia perdere le clausole che ci sono o che non ci sono, non lo so, ma non lo può prendere, perché con le cifre di ma neanche la metà, stanno discutendo con Vlahovic su 6 milioni, ne voleva 12 lui, faticheranno, dagliene 6, magari poi mettono bonus, come fai a prendere Osimhen? Quei giocatori lì di primissima fascia, in Italia in questo momento non ci vengono, non se li può permettere nessuno, purtroppo, e questa è la realtà.
No, assolutamente, infatti lo dicevamo proprio nel blocco precedente. Enzo, sono Antonio Gaito, ti saluto, certo. Tra l'altro ti leggo con piacere anche come editorialista di tutto Mercato Web, insomma sito del network di cui facciamo parte anche noi. Ma in questo senso, Enzo, come si può risollevare? Solo che è una domandona.
Con un grande editore primis... come Andrea Pasquinucci.
Ah, certo, che salutiamo.
Un benemerito dell'editoria.
Che salutiamo e ringraziamo.
Un editore illuminato.
Sì, no, dicevo, è un domandone che in primis dovrebbero farsi i vertici del calcio italiano, però il discorso che tu facevi dei diritti televisivi, quello riguarda anche la qualità di calcio che poi andiamo ad esportare, che per carità può essere anche un calcio che a noi piace, perché magari, sai, quando c'è il tifo di mezzo, di volta in volta c'è una nuova protagonista e ci raccontiamo delle cose. Però poi all'estero fanno fatica a guardare le nostre partite, cioè bisogna anche poi mettere mano all'aspetto proprio tecnico.
Certo, questo è tutto derivato dall'idea della quale ti dicevo prima, già l'idea è sbagliata. Ma pensa a una partita di grande appeal come poteva essere la semifinale di Coppa Italia, parliamo delle ultime che abbiamo visto, no? Sì. Perché si affondano la memoria, poi magari facciamo fatica a ricordare o ce ne sono 100.000. Pensa a Como Inter una settimana fa.
Mamma mia.
C'è gente che si è addormentata, no? Sì. E allora vado a comprare un prodotto e mi addormento. È come quando si andava a teatro, quando ero giovane io, si andavano a vedere, magari c'erano cose politicizzate, più o meno, fazioni. Ora non sto faccio dei nomi, ma c'erano degli autori che andavi lì perché era di moda, andiamo a vedere, e poi ti addormentavi a teatro perché o ti veniva la voglia di andare via, perché era un qualcosa, un prodotto che non funzionava. Ecco, questo sta succedendo al nostro calcio. Lo vai a vedere in televisione, ti addormenti, oppure cambi canale, oppure perché non ti avvince, perché non ti dà emozioni, ma anche lo stesso derby di domenica sera, derby che comunque è stato giocato da due squadre di alto livello, c'è stato grandi emozioni, abbiamo detto come mi sono divertito,
assolutamente.
Cioè, e questa è l'idea di calcio che non funziona, quindi devi partire da, cioè, una volta il prodotto non lo dovevi mica vendere,
sì.
E non potevi, quanti 0-0 squallidi, esatto, ho visto io nella mia carriera, e prima di cominciare dicevi questa partita finisce 0-0, finiva 0-0 perché magari il risultato andava bene a tutte e due.
Sì,
e
quindi, sì.
Però era un prodotto che magari disgustava fra virgolette quei 20.000 che erano allo stadio quella domenica, 25, poi magari si rifacevano la domenica dopo, fine. Oggi devi con i diritti televisivi, la TV nel calcio ha cambiato il mondo, quindi questo non si è capito. Noi dobbiamo proporre un prodotto avvincente, divertente, per certi versi eccitante, anche dal punto di vista atletico, quando si parla di intensità. Tutte queste cose che partono da una filosofia di gioco, ovviamente, poi deriva anche la qualità dei giocatori. Intanto partiamo dalla filosofia, invece di dire prima non prenderlo, cerchiamo, sì, di imporre il nostro gioco, poi vediamo, quindi cambia la mentalità. Poi in una fase successiva c'è la qualità dei giocatori, perché in Inghilterra vedi partite anche squadre non di primissima fascia, perché hanno comunque dei giocatori che tecnicamente sono più bravi dei nostri. E allora cosa succede? Quando riesci a stoppare la palla, a guidarla, a condurla in tempi rapidi perché hai i piedi buoni, la fai girare più rapidamente e lo spettacolo è lì. La palla gira rapidamente, i giocatori si muovono rapidamente, la famosa intensità,
sì, sì, sì,
e la trovi anche in questo. Se c'è dei giocatori che ci mettono 3 secondi, devono toccare la palla 3 volte.
Sì, 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 no, ma io a proposito del derby leggevo e ascoltavo negli ultimi giorni dei match analyst che addirittura hanno inventato questo possesso perimetrale. È un modo per dire che hanno giocato in orizzontale, perché avevano 2 terzini per fascia e si giocava solo in orizzontale e poi si tornava indietro su questo perimetro senza mai andare centralmente perché non avevano la qualità,
una sorta
o
di
la
gondola,
voglia di sbilanciarsi. No, ma ti chiedevo dei diritti, sì, televisivi, della qualità tecnica, Enzo, perché se tu dai diritti televisivi interni, prendi grosso modo il massimo, ormai è saturo, prendi quasi il doppio della Francia, non puoi ottenere di più, devi andare su quelli all'estero dove è zero praticamente, quindi è chiaro che se non piaci all'estero il calcio resterà questo qui, non c'è molto da raccontare.
Anzi, si intristisce perché io spero di sbagliare, ma la prossima asta un miliardo non lo prendi più neanche per i diritti interni.
Diminuiscono pure quelli interni e buonanotte.
Perché sì, gli abbonati sono diminuiti, perché costa sempre di più l'abbonamento e lo spettacolo è sempre più triste, diciamo così. È un grandissimo tema questo, ma vedo che non interessa a nessuno.
Esatto.
stanno sempre a pensare ai centri di potere, a gestire il loro potere, le alleanze per le prossime elezioni della Federcalcio, per tutte queste cose di basso profilo, di cortile, che non hanno una visione futura, a cominciare dagli stadi, che poi anche gli stadi sono un volano importante, perché il prodotto tu deve essere anche dentro un contenitore.
Che ti la cornice, chiaro, sì.
La cornice, cioè tu vedi gli stadi che hanno fatto i seggiolini colorati per far sembrare pieni di persone, in realtà sono pieni di seggioline e basta. Sì. È una questione è tutto molto triste, ti dico la verità, e non ce lo meritiamo, perché noi siamo il calcio è nato qui, quello a Firenze, poi comunque è stata abbiamo 4 mondiali, abbiamo tutta una storia da difendere, tutto una cultura anche che la puoi rivisitare, ma il calcio italiano è il calcio italiano. Sì. Ora dove sono passati tutti i più grandi campioni della storia sono passati qui. No. Ora ti accontenti delle briciole, stiamo a esaltare un grandissimo giocatore come Modric, ma a 40 anni. Certo. E quindi grazie Modric che sei venuto a giocare in Italia, ti dobbiamo ringraziare, ma ti rendi conto a cosa siamo ridotti, a cosa siamo attaccati? Un giocatore che purtroppo non ha futuro, ma potrà giocare ancora un anno, glielo auguriamo, 2, insomma stiamo a parlare di uno
che... Però è intelligente, perché ha capito che a questi ritmi lui poteva ancora fare qualcosa. Bravo. Quindi sì, per gli stessi motivi, seppur abbia insomma degli anni in meno, dicevo che De Bruyne sarà ancora utilissimo al Napoli, però ti lascio a...
Ma certo, sì. Perché fanno correre la palla, dicevo prima, lo stop, il piede buono, anche se non corrono loro, con la testa, l'intuizione, la rapidità di pensiero e la rapidità di piede che hanno, sai quanto possono ancora durare nel nostro campionato, ovviamente, quando capisci che quello che ti sta venendo a far pressing lo capisci 10 secondi prima, lo sai, ti muovi col corpo, fai una finta, lo sbilanci o ti liberi della palla prima, perché il livello tecnico è nettamente superiore. Ci metto anche De Bruyne, certamente che sì.
Sì, assolutamente Enzo, abbiamo parlato di qualità di calciatori, qualità delle rose, ma secondo te, tornando anche al Napoli, il Napoli ha la qualità, la possibilità per fare in questo finale di stagioni 10 su 10, quindi 30 punti?
Ma deve comunque puntare a farne il più possibile, perché il secondo posto può essere ancora portata di mano, comunque deve essere un obiettivo che ti deve stimolare, rimanere lì per conquistare un posto in Champions che è fondamentale. Certo, ora recuperi Anguissa, recuperi De Bruyne, non so McTominay quanto ce n'abbia ancora, ma insomma comunque non mi sembra che sia debba ancora stare fuori tanto.
Sì, sì, si sta allenando.
Sì, appunto. E quindi quando riesci a ritrovare un po' di soluzioni, che poi sono anche le soluzioni che mancavano, quando devi cambiare la partita, devi fare una sostituzione, un cambio che ti possa dare qualcosa di diverso o qualcosa in più, ora comincia a allungare anche la panchina, e credo che il Napoli possa in questa volata finale dire la sua. Resta il rammarico, perché con questi giocatori che abbiamo nominato, se li avessi avuti dall'inizio, allora torniamo a quello che ci dicevamo in estate, non è che abbiamo sbagliato a dire che il Napoli doveva competere per lo scudetto, e l'organico c'era, poi sì. Se succede quello che è successo, purtroppo devi attaccarti a questo disperatamente, a questa Champions, che comunque con i 37 infortuni che ci sono stati, dobbiamo dire bravo Antonio Conte, perché è stato bravo a cambiare modulo, a riadattare una squadra. Non tutti gli allenatori, se quelli che mettono il pilota automatico, sì, quando vanno in difficoltà sull'organico non sanno più come uscirne. Quindi ci sono diversi esempi di allenatori che vanno con un modulo e non riescono ad adattarsi ad altri. Antonio è stato bravo a cambiare, è stato bravo senza centrocampisti e senza esterni a fare quello che ha fatto, e comunque si è ancora al terzo posto in campionato, e l'obiettivo Champions non è mai scontato, perché i competitor sono almeno 5-6.
No, poi con queste tutte queste peripezie sì, rischiava di complicarsi. Enzo, un ultimo flash ti chiedo prima di salutarti e ringraziarti. Per quanto riguarda proprio Antonio Conte, cioè questo che tu hai detto io sono perfettamente d'accordo, ma Conte è d'accordo con questa analisi secondo la tua sensazione, nel senso di avere già una squadra fortissima che magari va solo un pochino aggiustata in qualche zona, o chiederà di nuovo lo stesso mercato dell'anno scorso, perché mi pare un po' difficile che il Napoli possa ripeterlo?
No, Antonio non l'asticella l'alza, sì. Questa è la mentalità, la sua è questa. non lo cambi, perché ha costruito una carriera da calciatore, poi dopo da allenatore, alzando sempre l'asticella, prima la sua personale e poi quella di quelli che lavorano con lui, a cominciare dai giocatori. Quindi chiederà degli aggiustamenti, ovvio, perché questa squadra qualche difetto ce l'ha ancora, qualche difetto da limare. Poi lascia perdere che lui può ovviare, un conto ovviare, un conto poi se le cose non ti vanno bene, poi il conto lo presenti a lui necessariamente, no? Quindi devi partire con un organico che ti dia delle sufficienti garanzie. Poi però devo dire anche una cosa, io stimo Antonio Conte, si sarà capito, però deve anche chiarire De Laurenti se lo farà, cosa è successo in questa vicenda di questi 37 infortuni, perché non ti dico che è la colpa di Antonio Conte, però in quanto comandante tra virgolette di un gruppo, c'è stato qualcosa di sbagliato nella preparazione, non lo so, ditemelo. Se c'è stato qualcosa di sbagliato nei recuperi troppo lunghi, non lo so, ditemelo, però insomma un po' di anomalie ci
sono. Eh sì, poi soprattutto clamoroso. 20 giocatori diversi che soffrono di infortuni muscolari, quindi 37 infortuni noi abbiamo totali. Fatto lo stesso appello tuo, cioè che si faccia chiarezza a fine stagione, anche internamente, non devono venire a dirlo a noi, però non può essere normale tutto quello che
Sì, deve
che
essere
è successo,
soddisfatto De Laurentiis delle risposte che ha, deve essere soddisfatto per evitare di ripetersi, magari anche per Antonio Conte avrà capito qualcosa per l'anno prossimo, qualcosa da evitare magari ci sarà. In un'intervista mi ricordo che ha detto molte cose mi serviranno da lezione.
Esattamente, ha detto proprio così, Antonio Conte. Insomma, speriamo che veramente possa trarne da lezione questa stagione abbastanza sciagurata per il Napoli. Ma noi ringraziamo davvero tantissimo Enzo Bucchioli per essere stato qua a Radio Tutto Napoli, Napoli Talk.
Ciao, è sempre un piacere, ciao a tutti, a presto,
ciao,
buona serata.
Enzo, grazie.
Davvero grazie mille ad Enzo Bucchioli, ma insomma